Voices from the Anthropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all this wrong. Is all wrong.
Voci dall'Antropocene.
Radio 2000 Blackout, ore 18:40 di questo lunedì 1 marzo 2021. Un buongiorno da Gianluca, ben ritornati in diretta sulle libere frequenze, bentornati a una nuova puntata di Voci dall'Antropocene dopo 2 settimane di assenza. Con la speranza di poter tornare a farvi compagnia di qua alle prossime settimane. Come sempre, prima di partire andiamo a ricordarvi i numeri di telefono, i contatti: 011 24 95 669 è il numero per la diretta di Blackout, se lo trovate occupato perché magari stiamo già rispondendo a qualcuno, siamo in diretta in questo momento. 34 666 73 263 invece il cellulare, il mobile per segnalazioni, critiche, cisti, viaggiare informati, quello che volete, un po' su tutti i canali di comunicazione, messaggistica tradizionale, WhatsApp, Signal, Telegram e chi più ne ha più ne metta. Come sempre vi ricordiamo poi il sito della radio www.radioblackout.org, dove trovate il palinsesto aggiornato, i podcast di quasi tutte le trasmissioni e una grossa selezione dell'info mattutina e ovviamente gli eventi, quei pochi possibili di questi tempi a sostegno della radio. In chiusura ricordiamo poi sempre, sostieni radioblackout.org, il sito Magic Box, dove dietro una offerta di vostro gradimento potete accedere a un'immensità di materiale musicale e non solo, gentilmente messo a disposizione dagli artisti che sostengono la radio. E dunque, dopo 2 settimane di assenza, torniamo in diretta per una nuova puntata di Voci dall'Antropocene. Oggi stiamo un po' più, diciamo, sulla cronaca del momento per parlare di cose avvenute non proprio dietro l'angolo. Parliamo degli Stati Uniti, in qualche modo l'argomento è già stato introdotto dai ragazzi che mi hanno preceduto con la lunga variante selezione musicale. Il Texas attraversato da una bufera di neve impressionante, di neve e di gelo, che ha sostanzialmente messo in ginocchio lo stato del sud-est degli Stati Uniti, uno degli stati che in qualche modo è il simbolo dell'immagine statunitense nel mondo, uno stato è un territorio normalmente associato con le alte temperature, con i pozzi di petrolio, con il deserto e i cowboy. Stato che oggi è invece al centro di una, appunto, di un evento atmosferico non comune, cui siamo talvolta abituati a vedere, insomma, immagini dagli stati del nord o dal consueto appuntamento con la neve nei territori newyorkesi e dei dintorni. Un altro dei fenomeni atmosferici estremi, figli di questi tempi strani che stiamo vivendo, ma che per la sua natura, per le implicazioni, per tutto quello che è successo intorno e per le conseguenze di questo tempo stranissimo, funge un po', diciamo, da esempio, da paradigma dei tempi che viviamo, dei fallimenti politici, sociali, economici, finanche energetici delle nostre società e di quella americana in particolare. Si parla di qualcosa come quasi una quarantina di morti, centinaia di persone, come dire, fortemente malmesse fisicamente, molte persone che hanno perso l'alloggio, molta gente ricoverata, quelli che possono farsi ricoverare, e soprattutto il fallimento della rete energetica texana, che tra l'altro ha tutta una sua storia di, diciamo, presunta pretesa autonomia alquanto strana, che ha mostrato in questo caso tutta la sua debolezza. Per partire su questa vicenda leggerei una corrispondenza che, come dire, non è solita tra le mie letture e che dà, come dire, un risvolto alquanto strano a questa vicenda, almeno secondo le nostre, come dire, le nostre chiavi, le nostre lenti, le nostre chiavi di lettura. Lei si chiama Mac Musa, è una, diciamo, una blogger che parla di letteratura e Stati Uniti d'America in maniera molto competente, in maniera anche molto pop, potremmo dire, e parlando di quello che sta accadendo nel Texas, parla di self-reliance, ovvero come dire, possiamo dire autonomia individuale e confidenza in sé, fiducia in se stessi, e dall'altro cita una famosa frase dello scrittore John Steinbeck, uno dei grandi scrittori americani dell'epoca della Grande Depressione, che diceva: dovremmo tutti imparare la gentilezza dai texani. Leggiamo cosa scrive la Mac Musa. Basterebbe sintonizzarsi sui canali social dei media locali, in realtà dove durante la calamità stessa si dà tanto spazio agli aggiornamenti quanto alle iniziative indipendenti dei cittadini più o meno famosi per aiutare la comunità. Chi apre il proprio superstore di arredamento e accoglie centinaia di cittadini in difficoltà, chi ordina il cibo a domicilio e poi decide di ospitare a casa propria per giorni la persona che l'aveva portato perché la sua macchina rimane incastrata nella neve, chi dal New Jersey carica il furgone di attrezzi idraulici e si fa tutta la strada fino a Houston solo per mettersi a disposizione, e così via. Strano pensare che un comportamento tanto nobile e tanto diffuso si sposi così bene con una teoria del pensiero filosofico che noi europei connettiamo abitualmente in senso negativo. L'individualismo, figlio di quella self-reliance che ho messo in grassetto poco sopra. Un concetto, dicevo, che di norma si studia sui libri di storia e di filosofia, ma che a me è saltato agli occhi perché citato dall'attore che interpretava Dawson Creek. Durante i giorni della tempesta di gelo si è trovato a riflettere sulla necessità di poter contare su se stessi per poter fare la differenza, sulla necessità di tenersi pronti così da poter aiutare in primis la sua famiglia e poi la sua comunità. To provide for yourself and your family, senza aspettare istituzioni, governi, politici, piani alti. La self-reliance, che possiamo tradurre come fiducia in se stessi, ma anche come azione del dare valore alle proprie capacità, infatti mette al centro l'individuo, ma non lo fa slegandolo interamente dai propri pari. La teoria di fondo è: se sono pronto a aiutare me stesso, posso fare altrettanto per chi mi sta vicino. Self-reliance counter, desperate abductors, constructors becoming infected vermin. Era interessante per me riportare queste poche righe preso da questo blog che si chiama Tenersi Pronti, insomma questo articoletto, perché in qualche modo restituisce quella che è l'ideologia americana e texana, in particolare il Texas come il super stato, il concentrato dell'immaginario statunitense, dà in qualche modo di se stesso attraverso la propria cultura di massa, attraverso la propria letteratura, come in questo caso, di fronte a un evento che invece sembra, come dire, mostrare ben altro. Ora prendiamo una fonte totalmente diversa e poi, se riusciamo, ci mettiamo in collegamento con qualcuno che ci può raccontare quello che è avvenuto un po' più di prima mano. Un articolo è uscito invece sul sito, diciamo, sito antagonista, libertario, insomma, non so se statunitense o latinoamericano, credo latinoamericano, che comunque c'ha sempre ottimi contributi e cronache dai territori d'oltreoceano. Texas, uno stato fallito grazie al modello neoliberistico. E qua si parla, insomma, di tutt'altro, di tutto un altro versante della vicenda. La tormenta Uri ha messo allo scoperto il fallimento dei servizi pubblici texani. 13 milioni di abitazioni senza acqua, 500.000 persone senza luce, 15 milioni di persone senza riscaldamento, bollette alle stelle per il consumo rimettono in campo il dibattito sulla deregolamentazione e la mancanza di controlli. L'ondata di freddo che attraversa gli Stati Uniti ha messo in luce il fallimento del modello neoliberista, applicato con fervore in Texas, e mette in scacco il progetto indipendentista che questo Stato promuove da tempo. Che una tormenta lasci 13 milioni di abitazioni senza acqua, 500.000 senza corrente e diversi milioni senza riscaldamento, provocando una ventina di morti, in altri paesi avremmo già parlato di stato fallito. Invece, in questo ricco territorio, i media e l'establishment hanno scelto di incolpare gli ambientalisti che promuovono l'uso delle energie alternative invece di quelle tradizionali, che continuano ad essere la grande fonte di guadagno delle corporation private. Prima avevo aperto un po' con la lettura di questa blogger, perché appunto dava un'altra visione degli Stati Uniti e del Texas. Un fatto che poco si conosce alle nostre latitudini è che il Texas è uno degli stati statunitensi in maggiore crescita economica nell'ultimo decennio, quindicennio, con una crescita del PIL che sta sull'ordine cinese, cioè parliamo del 7-8% di crescita annua, superato in questo solo dalla Silicon Valley, che ha dei tassi allucinanti da 20%, è uno dei stati a più alta immigrazione interna dalle campagne, dagli altri stati, a più alta composizione migrante e meticcia, dove stanno in particolare nella capitale andando a abitare sempre più giovani e giovani coppie, spostando anche, diciamo così, il panorama o comunque l'immagine politica di quello Stato che da sempre viene identificato con l'americanità più profonda, quella appunto dei rodeo, dei capelli da cowboy, dei pozzi di petroliferi. E tra l'altro pare lo Stato al mondo col più grosso investimento in cosiddette energie alternative, rinnovabili, in particolare il solare e l'eolico. Ma proprio questo diventa, proprio questo modello è diventato all'ordine del dibattito con l'effetto, di questa tempesta per l'inaffidabilità delle fonti appunto rinnovabili rispetto al più tradizionali carburanti, insomma i tradizionali energie fossili. Continuiamo ancora con questa lettura da rebellion.org. I danni maggiori sono stati generati nel sistema elettrico. Negli Stati Uniti coesistono tre sistemi di interconnessione, quello dell'est, quello della costa ovest e quello del Texas, che non è connesso con il resto del paese. Nel 1935, durante il primo governo Roosevelt, venne approvata la legge federale sull'energia. Lo Stato del Texas, che aderì all'Unione nel 1845 ma mantenne il diritto ad andarsene quando avesse voluto, approfittò di questa circostanza perché il suo servizio elettrico restasse al di fuori dei controlli federali. Nel 1976 i texani formarono un ente che gestisce la fornitura di energia, l'ERCOT, Consiglio di Affidabilità Elettrica del Texas. In piena auge neoliberista, nel 1999 i prezzi divennero totalmente liberi. essi hanno una libera fluttuazione secondo la domanda in quasi tutto lo Stato. Il problema di questa ondata di freddo è che per l'aumento del consumo le tariffe crescono fino ad un 10.000%, portando le bollette di un'abitazione intorno ai $100.000. Uno studio realizzato nel 2019 dalla coalizione del Texas per l'energia accessibile, che riunisce utenti di circa 160 città, rileva che in questi 20 anni i texani che usufruiscono del servizio non regolato hanno pagato circa $22 milioni in più di quanto avrebbero pagato se fossero stati clienti di servizi regolati. Anche la catastrofe climatica, che è facile attribuire al cambiamento climatico, gioca in questa partita. Le case in Texas generalmente sono progettate con l'idea di mantenere il calore fuori, non dentro, ha twittato lo scrittore Mark Summer. Il freddo inaspettato ha obbligato migliaia di persone a trovare taniche di gas. Mentre le strade erano bloccate per la neve, per il maggior consumo i centri di fornitura erano completamente vuoti. Lo stesso è successo con le bombole di gas, letteralmente spazzate via dagli abitanti. Il messaggio brutalmente liberistico si è diffuso. Il sindaco di Colorado City, Tim Boyd, ha cercato di scagionarsi dalla responsabilità, sostenendo che nessuno deve niente a voi e alla vostra famiglia. E non è nemmeno responsabilità del governo locale appoggiarvi in tempi difficili come questi. Nuotare o affondare, la scelta è tua. Sono stanco e stufo che la gente cerchi la maledetta carità. Dopo la lettura di questi primi così spunti da questi due appunto contributi, fonti, articoli ampiamente divergenti, vi lascio con un breve stacco musicale e poi torniamo tra poco in diretta per vedere un po' di farci raccontare qualcosa di più preciso da chi vive nei paraggi.
Don't the stars look good tonight? The electric Alice in the pale moonlight. Don't the moon look big and bright? The electric Alice in the pale
Thank you.
Allora, 105-250, quando sono le 19 in punto, torniamo in diretta e lo facciamo con un ospite dall'altra parte dell'oceano, vediamo se ci sente. Pronto?
Pronto, eccomi qua.
Ci senti bene?
Sì. Perfetto.
Ok, Luca Celada, corrispondente del Manifesto ormai da diversi anni, basato a Los Angeles, ma insomma con cronache puntuali sulle trasformazioni della società nordamericana. T'abbiamo contattato un po' per raccontarci un po', diciamo, innanzitutto la mole di quello che sta succedendo, cioè il volume, no? Il dato grezzo è brutto. Qua se ne parla, però ovviamente con le dovute e differenti intensità, date anche i travagli, diciamo, del frangente europeo e tanto più italiano in questo momento. Però nel Texas, uno stato che come latitudini mi sembra sia più o meno equivalente al Nord Africa, all'Algeria e alla Tunisia, che siamo soliti associare con paesaggi di pozzi petroliferi e deserti, è avvenuta una tempesta Uri, un abbassamento violentissimo delle temperature che non siamo soliti associare a quelle lande. Ti chiederei un po' di descriverci quello che è avvenuto, che sta continuando ad avvenire, innanzitutto a grandi linee.
Sì, hai parlato di diversi punti che rendono gli eventi in Texas un paradigmatico come evento, direi, no? Intanto cominciamo dal fatto che, come dici tu, l'epicentro dell'industria degli idrocarburi americana, anche iconograficamente con i suoi pozzi, eccetera, si è trovata in mezzo alla peggiore crisi energetica di quest'era, dell'era Biden, diciamo, ma parliamo, non so, del decennio tranquillamente. E poi si è trattato di una crisi strettamente legata alle condizioni ambientali e agli squilibri che l'ambiente presenta sempre di più, dai mega incendi dell'Ovest americano, dell'Australia, a eventi come scompensi climatici, in questo caso di temperatura, che francamente esulano da ogni norma, no? Cosa è successo? Questo freddo intenso ha colto impreparato uno stato grande come mezza Europa, diciamo, e milioni di utenti si sono trovati senza energia elettrica a causa di un'infrastruttura paurosamente impreparata a condizioni che di solito appunto non si avverano. Quindi grandi gelate, sicuramente alcune turbine eoliche, perché il Texas è in realtà ha abordato un inizio di riconversione a energie rinnovabili, alcune turbine congelate, diciamo, ma soprattutto gli impianti termoelettrici resi inoperativi. Quindi milioni di persone, oltre 5 milioni di utenti, mi sembra il picco, senza elettricità, senza riscaldamento nelle case per circa una settimana, a volte ancora di più. Esistono ancora sacche di servizio interrotto e conseguenze su tubature, scoppi di tubature, quindi fine dell'approvvigionamento idrico e degli impianti di purificazione e della sicurezza dell'acqua. Quindi ci sono ancora milioni di persone che non hanno accesso ad acqua sicura, sono costretti a bollire l'acqua, e ci sono stati almeno un decesso di un bambino di 11 anni per ipotermia. Quindi diciamo una catastrofe nel centro dell'impero degli idrocarburi e della presunta modernità energetica americana.
Sì, leggevo prima appunto alcuni di questi dati, no? Da un articolo che si chiamava, insomma, uno stato fallito grazie al modello neoliberistico. L'immagine che ci arriva di questa tragedia è quella un po' sembrerebbe un po' come dire l'Unione Sovietica del dopocrollo del 91, una totale implosione dell'infrastruttura di base delle nostre società.
Sì, cioè, perché il primo livello di approfondimento chiaramente è poi questo, diciamo. Le cause sono strutturali, ma strutturali proprio dal punto di vista di modello economico. Quindi lo Stato del Texas si è rivelato essere privatizzato con un sistema energetico deregolato nella sua totalità e scollegato addirittura dalla rete nazionale, no? Questo anche per effetto del federalismo americano, in cui ogni Stato ha giurisdizione ampia sui propri sistemi. Il Texas, uno Stato a conduzione repubblicana storicamente, e quindi con forza impronta liberista e di indipendenza di mercato. Questo ha reso impossibile approvvigionarsi di energia nel momento dell'emergenza e ha messo alla luce tutte le mancanze di un sistema di mercato applicato ad una risorsa essenziale alla vita. Non è la prima volta che accade, ne possiamo parlare, ma in questo caso è stato davvero palese. Quindi
un aspetto tra l'altro interessante, abbastanza singolare, che leggevamo da questo articolo che citavo prima è che oltretutto proprio c'è anche una sua rete autonoma energetica quasi autarchica, diciamo, rispetto alle grandi linee dell'ovest e dell'est, il Texas.
Sì, è isolata e a sé, è quindi il regime di autarchia e un mercato interno liberalizzato. Cosa è successo? Questo ha reso poi una successiva fase ancora più paradossale, in cui gli utenti in Texas, dopo aver passato una settimana al buio e al freddo, si sono visti recapitare bollette di 10.000, 15.000 dollari per una settimana.
Fino a 100.000, diciamo.
Ecco, quindi questo non è del tutto, negli Stati Uniti soprattutto, questi sono paradossi neoliberisti, diciamolo, che si verificano normalmente per esempio nel settore sanitario. Il settore sanitario, anche questo sostanzialmente appaltato al mercato. E quindi è noto, no, che ti rompi una gamba, vai in pronto soccorso, ti mettono il gesso e poi arriva il conto di 20.000 dollari o di 40.000 dollari. Insomma, sono scompensi di mercato che si verificano soprattutto quando vengono applicati a settori di primaria importanza. Proprio in Texas, agli inizi degli anni 2000, fu famoso il caso della Enron, grande multinazionale privata del settore energetico proprio, che realizzò favolosi guadagni sfruttando una deregulation del settore energetico in California in quegli anni e facendo questi enormi guadagni proprio giocando sugli scompensi fra domanda e offerta. Quindi per una grande corporation che specula sul prezzo di un'energia, per esempio l'elettricità, un blackout è un toccasana, perché questo provoca fluttuazioni molto ampie nel costo, nei prezzi, che permettono di speculare. All'epoca uscì fuori che la Enron aveva provocato ad arte alcune penurie e blackout per realizzare i soldi. Ci fu un grande processo, l'azienda chiuse.
Se fu uno dei primi grandi fallimenti degli anni 2000.
Esatto. E bisogna realizzare che, sempre il caso Enron dimostrò, che i vasi sono comunicanti, perché una volta che viene stabilito un mercato privato dell'energia, la speculazione può avvenire a lunga distanza. La Enron aveva iniziato un'operazione simile sulla rete idrica di Buenos Aires, ad esempio, avrebbe potuto farlo in Europa. L'ultimo caso che ha evidenziato un po' la follia di questo sistema è la quotazione in borsa dell'acqua, che è avvenuta a partire dall'inizio dell'anno usando una serie di distretti idrici agricoli in California. Dal 1 gennaio l'acqua è quotata in borsa sul Nasdaq e gestita da diverse aziende finanziarie per creare un mercato della speculazione in cui i titoli dell'acqua vengono impacchettati nei cosiddetti derivati e venduti e rivenduti sui mercati della finanza globale. Stiamo assistendo alla fase terminale, la finanziarizzazione di risorse da parte della grande finanza, che scollega sempre di più queste risorse vitali dal ruolo appunto di sostentamento della vita e li rende figure astratte per la realizzazione di guadagni. Naturalmente basta poco, torniamo al Texas, perché le code vadano storte e perché ci rimettano poi le persone.
L'altra domanda che volevo farti è, diciamo, questa crisi scoperchia e in qualche modo ha fatto, come dire, confrontare politicamente in questi giorni due delle tendenze maggiori del capitale nordamericano, no? Cioè quello tradizionale che è proprio incarnato nella storia, nell'immaginario texano, ovvero i pozzi del petrolio e più in generale gli idrocarburi, perché mi sembra che ci vadano anche pesante col fracking e queste altre tecnologie altamente estrattive,
sì,
e distruttive, e dall'altro diciamo le cosiddette rinnovabili, quelle che vengono viste come diciamo l'ancora di salvezza del capitalismo, come dire, in crisi, ovvero l'eolico e il solare, che incarnano, diciamo, la nuova era che si sarebbe aperta con Biden e con tutto un settore di capitale estremamente, come dire, interessato dalle dinamiche di accumulazione che si aprono. Come si è posta, diciamo, lo scontro tra questi due blocchi del capitale e le loro rappresentanze politiche? E con questo, se invece c'è stato anche, come dire, barlumi di questioni un po' più generali, un po' più ampie, se la questione appunto della privatizzazione di quel tipo di organizzazione dell'energia è stata posta o meno?
È stato tutto molto paradigmatico anche in questo caso, a partire dall'iniziale reazione panicata, la definirei, del vecchio regime, diciamo, della old energy, no? C'è stato un immediato, e questo nelle prime ore, battage in cui la crisi veniva imputata alla conversione ai rinnovabili e soprattutto alle eoliche. Questo in virtù delle famose turbine eoliche che si sono congelate e hanno effettivamente smesso di funzionare. Ma parliamo di una percentuale irrisoria, adesso non mi ricordo la percentuale esatta, ma ben al di sotto del 10%. Non ha impedito ai grandi canali che rappresentano i vetero interessi, la Fox News di Murdoch, altri canali conservatori, di aprire una specie di campagna che è durata giorni, secondo cui il Texas dimostrava che la conversione, la Green New Deal, era pericolosa e andava immediatamente abbandonata. Nulla di più falso, ma diciamo ormai se ci ha abituato qualcosa negli ultimi 4 anni, il falso è legge. La fase è stata poi, diciamo, piuttosto smentita e si è aperto il dibattito a cui accennavi tu. Quindi da un lato la necessità di riconvertire, che io credo, insomma, esista più o meno un consenso che quel processo sia avviato e, come dimostrano, non so, le conversioni ai veicoli elettrici dei grandi costruttori automobilistici, è comunque in qualche maniera accettata e avviata anche dai grandi settori industriali, compreso quello energetico. Ora però il Texas dimostra che è in due parti, cioè non è semplicemente un problema di ingegneria, ma occorre che questa riconversione tenga conto della struttura economica, e che se venisse comunque appaltata per intero al mercato potrebbe essere soggetta a, a questo tipo di scompensi. Quindi la conversione deve essere in due fasi o comunque su due binari. Da un lato la tecnologia e l'abbandono delle emissioni legate agli idrocarburi, che poi sono palesemente alla radice proprio dei problemi climatici che hanno provocato questa crisi, e dall'altra un ripensamento, cui la partita è ancora aperta, soprattutto in un luogo come gli Stati Uniti e, o ancora di più nel Texas, dove esiste un forte impeto neoliberista, ma purtroppo dovrà essere messa all'esame e comincia a esserlo. Ora vediamo se lo rimarrà, ma sicuramente questo trauma ha indotto molti politici a sottolineare questo fatto.
Luca, io ti ringrazio per questa corrispondenza. Se vuoi aggiungere qualcosa, se c'è ancora qualcosa che secondo te è degno di così
da no, essere sottolineato. Semplicemente però che occorre ricordare in questi casi che non è il problema il Texas. Il Texas è paradigmatico, ma diciamo ci muoviamo in sistemi globali, quindi ciò che avviene in Texas può avvenire un domani in un paese asiatico, sudamericano o europeo. Sono questioni che riguardano tutti oggi.
Grazie ancora e alla prossima su questi microfoni.
Buon lavoro, arrivederci.
Ciao. .5250 Radio 2000 Blackout, andiamo decisamente verso la chiusura di questa puntata di oggi di Voci dall'Antropocene. Well, I must be the one that makes you wanna play and play. Yes, baby. 19 e 23 minuti primi sulle libere frequenze di Radio Blackout. Io vi saluto, vi ridò appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Voci dall'Antropocene. Restate sintonizzati, continuano le dirette sulle libere frequenze di Blackout. Un saluto da Gianluca e alla prossima settimana.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.